programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Sono passate da pochi minuti le 19, come ogni sera siamo in diretta sui 96.8 di Radio X, la voce ai microfoni è quella di Sergio Benoni, in regia, dall'altra parte del vetro c'è già il nostro primo ospite che saluto, Elisabetta Gola, benvenuta a Radio X.
Saluti a voi.
Bentornata, è già stata ospite qua della nostra radio.
Sì, una volta.
E con lei parleremo di università, di comunicazione, perché è la coordinatrice del corso di scienze della comunicazione dell'Università di Cagliari, che ha un grande successo tra i ragazzi. Anche perché è un corso online e quindi è possibile seguire anche le lezioni online, poi ci spiegherà come, in che modo. Ma oggi non parleremo solo di questo, parleremo anche di libri, lo faremo con l'associazione Cara Lettura, che da un anno cura per Radio X uno spazio proprio dedicato alla passione dei libri, e poi concluderemo parlando di musica con le Lilies of Mars, che ci racconteranno un po' il progetto di un loro tour e di un disco e tante altre cose molto interessanti. Intanto un saluto a distanza al mio collega e amico Andrea Prost, che oggi non è qui perché è stato fulminato dal virus dell'influenza anche lui, come era successo a me la settimana scorsa. Iniziamo invece a parlare di università e di scienza della comunicazione. Questo corso esiste da quanti anni?
Esiste dal 2006, quindi ormai ha una sua piccola storia, anche se è un corso giovane per tante ragioni.
Beh, perché si occupa di un argomento ovviamente di grandissimo appeal e attrattiva per quanto riguarda i ragazzi, che è quello della comunicazione.
È un argomento che non ci lascia mai fermi, nel senso che si evolve talmente rapidamente che siamo sempre in corsa, dobbiamo mantenerci giovani per forza.
Siamo nell'era della comunicazione, dei media, dei nuovi media, del media mix, dell'incrocio tra i media, e ovviamente chiunque di noi oggi è diventato un creatore di contenuti, di comunicazione, quindi il tema è sicuramente molto appassionante. Voi avete sperimentato con questo corso e con altri corsi che però non sono sopravvissuti l'insegnamento online, perché questo corso va ancora online anche su internet.
Sì, infatti è un'idea che è nata in occasione di un progetto europeo che ci ha dato la spinta per poter partire, perché i corsi online hanno un costo iniziale abbastanza alto e che noi però abbiamo abbondantemente poi, come dire, ammortizzato, nel senso che abbiamo sfruttato tutta l'esperienza dei primi anni per mantenere viva l'iniziativa anche modificandola. Noi per esempio continuiamo a fornire le lezioni che i docenti continuano a fare in parte in presenza anche online, come una piccola TV domestica.
Quindi avete un archivio di lezioni e di contributi pazzesco.
Ormai abbiamo accumulato
centinaia di ore di lezione,
ma anche soprattutto interazioni con gli studenti, con cui in pratica si cerca di proprio un apprendimento in cui anche loro hanno una parte attiva e quindi costruiscono loro stessi man mano le conoscenze che devono apprendere.
Allora, diamo un po' di numeri. Questo corso è appunto partito nel 2006. Quanti ragazzi sono passati per questo corso di scienze della comunicazione? Quanti ne avete
fatto laureare? Ne abbiamo fatti laureare circa 130, forse qualcuno in più, adesso non ho gli ultimi dati. Ogni anno ne accogliamo 150, poi non tutti resistono perché questo è fisiologico all'università. Però insomma 500-600 studenti li abbiamo accolti e visti crescere, alcuni visti crescere tanto.
E mi diceva che tra l'altro questa piattaforma, che è la piattaforma attraverso la quale i ragazzi accedono anche ai contributi, alle lezioni per poterle riascoltare, approfondire, consente poi dopo, anche dopo la laurea, di rimanere in contatto in qualche modo con l'università.
Sì, questo è un qualcosa che è venuto quasi spontaneo attivare, perché ci siamo così affezionati a loro e loro hanno denunciato di essersi ammalati di piattaforma software dicendoci che creava dipendenza, per cui restavano soli dopo la laurea, che abbiamo ideato un'area nuova che si chiama Alunni, in cui sono tutti iscritti, continuano a ricevere tutte le informazioni che riguardano il corso, e quando proponiamo seminari oppure corsi di livello superiore possono aderire, insomma, in maniera più facile.
E al tempo stesso
subito.
Voi siete informati anche su cosa succede a questi ragazzi dopo la laurea, quindi saprete dirmi per esempio quanti hanno trovato lavoro più o meno, non so, se si trova lavoro con una laurea in scienze della comunicazione, lo dice uno che c'ha una figlia che si sta per laureare in scienze della comunicazione.
A dispetto, insomma, delle campagne diffamatorie su questo tema, che poi
si dice che una
laurea comunicazione
un po' generica,
con ingegneria, che è come paragonare pere con mele. La laurea in comunicazione va paragonata a lettere, a filosofia, a psicologia, e i numeri in realtà sono buoni per chi si laurea in scienze della comunicazione, perché è un settore che è trasversale a tantissime professioni, quindi c'è chi va a lavorare nella direzione marketing di una piccola impresa, oppure trova uno sbocco nell'ambito del giornalismo
o della pubblicità,
pubblicità, o semplicemente della consulenza, alcuni si sono inventati un lavoro. Una mia ex studentessa corregge testi e fornisce lezioni su come fare l'editing dei testi o correggere le bozze tramite YouTube. Voglio dire, si generano anche idee nuove che magari non vengono in mente.
Poi ci metterai in contatto, che ce la facciamo raccontare questa esperienza da questa ragazza, perché noi siamo sempre alla ricerca di storie imprenditoriali un po' originali che hanno proprio il pregio dell'innovazione.
Beh, un nostro studente ha fondato una startup che si chiama Appetit, che sta avendo un discreto riscontro proprio perché ha avuto una buona idea. Noi insegniamo diverse cose su internet, abbiamo molti crediti di tecnologia, quindi è un profilo che consente alle persone di avere effettivamente idee nuove da sperimentare.
Bisogna metterci intelligenza,
certo.
Ovviamente chi si occupa di comunicazione deve essere attentissimo a quello che succede attorno nel mondo, e poi deve avere anche un po' di fortuna, deve anche trovare l'occasione giusta. Mi diceva che ovviamente i corsi non sono solo online, ma l'online è una parte alla quale poi si associano anche altre attività all'interno del corso.
Diciamo che l'idea è che se uno vuol seguire online può farlo, e infatti noi abbiamo studenti che ci seguono da Bruxelles, da Parigi, sono
magari
sardi che sono andati fuori per lavoro e vengono a dare gli esami, perché comunque ogni tanto vengono in Sardegna a trovare le famiglie. Questo ci riempie d'orgoglio, devo dire. Quindi è possibile anche studiare totalmente a distanza, perché qualunque attività obbligatoria necessaria per seguire il corso noi forniamo, la rendiamo disponibile anche online. Questo è il modo in cui noi interpretiamo la parola online, come una forma di facilitazione allo studio e di facilitazione del contatto tra docenti, studenti e tutor, se non come un modo per tenere a distanza, come qualche volta si pensa, lo studente e considerarlo uno che deve fare un po' tutto da solo. Ecco, questo è un concetto che non ci piace.
Va benissimo, continuiamo la chiacchierata con Elisabetta Gola su scienza della comunicazione, università online, università in genere, dopo una piccola pausa musicale.
Everyone is you. I keep on.
19:15 se ci ascoltate in diretta su Radio X, se no saranno più o meno le 10:15 nella replica mattutina che viene onda subito dopo Buongiorno Cagliari. Stiamo parlando di università, stiamo parlando di scienza della comunicazione, di un corso molto interessante che si svolge presso l'Università di Cagliari. Ne stiamo parlando con la coordinatrice Elisabetta Gola, alla quale chiedo subito di darci un po' una panoramica di quelli che sono gli insegnamenti base, diciamo, del corso.
Gli insegnamenti base sono, ruotano attorno a tre aree principalmente. Una di natura filosofico-linguistica, in cui insegniamo grosso modo in che cosa consiste la comunicazione, quali sono gli elementi, quali sono le ipotesi più promettenti sul come comprendiamo per esempio un messaggio e quindi anche come dobbiamo comportarci per produrlo il meglio possibile, per farci capire quanto è importante pensare a chi abbiamo davanti quando parliamo di qualcosa. È un esempio su cui non insistiamo mai abbastanza. Oppure quando un ragionamento è buono e quando invece contiene dei problemi, degli errori, delle fallacie. Poi un ambito più sociologico in cui si studia il comportamento dei gruppi, un po' la storia dei processi culturali, anche perché quelli comunicativi sono processi culturali. Si parte da alcuni dati storici per arrivare sino all'analisi di fenomeni come i videogiochi o la musica elettronica, l'interazione che questi hanno con le tecnologie, anzi come le tecnologie li abbiano in qualche modo resi possibili. E poi un ambito più prettamente storico, in cui si studia storia della scienza, ma ci sono anche questo piegato più verso il nuovo, quindi abbiamo per esempio un insegnamento di archivistica informatica e un insegnamento di storia delle tecniche, che fanno sempre parte del bagaglio culturale di chi si occupa di comunicazione.
Buon comunicatore professionista della comunicazione. E tra l'altro immagino che la naturale evoluzione sia quella di associare al corso triennale prima possibile anche il biennio di specializzazione.
Sì, infatti è una richiesta che abbiamo dai nostri studenti,
immagino,
certo. Ma anche soprattutto dai laureati che stanno aspettando da tanti anni che questo accada.
C'è qualche speranza?
Quest'anno abbiamo fatto un po' una ristrutturazione, cercando anche di renderli contenti su un fatto, ossia sul poter apprendere la parte informatica tecnologica in maniera più approfondita e più diluita. E quindi sì, abbiamo fatto una proposta che speriamo venga approvata per offrire da settembre un biennio che consenta ai nostri studenti di potersi laureare anche in una classe di comunicazione che è molto importante per l'accesso al lavoro.
E certo, a proposito di accesso al lavoro, sono molti i ragazzi che escono dal vostro corso che trovano poi spazio nelle aziende sarde per fare magari anche semplicemente degli stage, per prendere un contatto vero col mondo del lavoro?
Abbiamo avuto diverse soddisfazioni da questo punto di vista, anche perché siamo partiti da zero, quindi inizialmente questa era una delle cose più difficili di fronte a cui abbiamo dovuto trovare delle soluzioni. Adesso sono parecchie le aziende con cui siamo in contatto e che ospitano stagisti. Qualcuna si è anche impegnata nell'assunzione poi di queste persone, nella promessa d'assunzione. E di recente mi è arrivato proprio all'università, facendo insomma altri lavori di carattere amministrativo, una bolla di consegna. Ho visto la firma della direzione marketing, era una nostra studentessa, una delle prime laureate, ricordo, una delle più brave. Quindi
ma quando sono bravi le aziende hanno voglia di assumerli. Il problema è che ci devono essere anche le condizioni, cioè, per poter fare assunzioni, questo in senso generale
assolutamente.
Qua stiamo girando attorno al problema da tanti anni, ma fin quando non capiranno i nostri politici che questo è l'unico modo di far ripartire un po' l'economia, mettere le aziende nelle condizioni di poter assumere.
E di poter assumere anche figure che siano utili al loro sviluppo, certo, che consentano un valore aggiunto al personale che già hanno e ai valori che portano avanti nel proporre i loro prodotti, per esempio. Certo. Avere una persona competente che può dare delle indicazioni è un valore per l'azienda, produce ricavi.
Assolutamente. L'ultima volta che lei era stata qui a Radio X era venuta a presentare un evento legato al tema della comunicazione politica che avete fatto la scorsa estate, giusto?
Sì, perché noi ogni estate a luglio, qualche volta attorno intorno al 20 luglio, qualche volta più tardi, speriamo quest'anno di riuscire a farlo verso il 17-18 luglio, organizziamo il Comunica Senza Frontiere, che è una manifestazione per la città sostanzialmente, organizzata assieme ai nostri studenti, perché senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile, perché ricoprono qualunque ruolo sia necessario nell'organizzazione dell'evento.
E organizzate tra l'altro ogni volta in uno spazio diverso.
In uno spazio diverso, siamo stati ospiti dell'Exma diverse volte, una volta della ex vetreria Pirri, l'anno scorso eravamo ai Giardini Pubblici, un bellissimo posto insomma che ha consentito un'ottima riuscita.
Allora, avete parlato di comunicazione politica, le chiedo un'ultima battuta da esperta della materia sulla comunicazione politica ai tempi delle regionali, quindi questi tempi. Come sta funzionando la comunicazione politica in occasione di queste elezioni regionali?
Diciamo è più interessante del solito.
Sta spostando molto sul web,
che era uno dei temi che abbiamo affrontato, proprio perché noi ci occupiamo principalmente di new media, essendo un corso che fa massiccio uso di internet. E in quell'occasione avevamo proprio discusso con degli esperti di come avevano curato alcune campagne politiche, oppure di come dei risultati analizzati da statisticamente e sociologicamente dagli esperti, anche perché c'era stato il recente fenomeno Grillo che aveva spostato già l'interesse verso l'utilizzo dei social media versus i media di massa. E erano emerse considerazioni insomma abbastanza contrastanti, perché la comunicazione poi non dà mai tante certezze
e poi non può essere neanche sempre univoca, cioè non bisogna usare più media contemporaneamente, possibilmente
soltanto un mix solo calibrato serve poi ad ottenere un successo. Sui social media principali per esempio non funziona quando qualcuno inizia ad usarlo soltanto per un determinato scopo, perché sì, di fronte ci sono sempre persone, non certo. Sono le persone, sono persone che hanno delle loro vite, delle loro opinioni e non si fanno manipolare facilmente, come
no, soprattutto
si può pensare.
Su Facebook per esempio viene da dire, ma anche su Twitter viene un po' c'è una comunicazione per battute, no? Per battute, botta e risposta molto veloce,
molto aggressiva spesso, molto aggressiva.
Non è il posto dove si riescono a spiegare per esempio i programmi, no?
Beh, no. Quelli richiedono dei tempi più lunghi e anche in questo caso a volte anche molto lunghi per essere efficaci, e quando devono essere esposti in maniera veloce e compressa, come sta accadendo a questa tornata di elezioni, lo sforzo da fare è veramente tanto.
Allora regaliamo un consiglio, una pillola di saggezza da un docente di linguaggi della comunicazione ai candidati delle prossime elezioni regionali.
Mi chiede veramente tanto.
Un consiglio semplice,
ricordarsi che hanno davanti delle persone, non dei numeri di votanti.
Mi sembra un ottimo consiglio, io la ringrazio e ci sentiamo alla prossima iniziativa.
Grazie a voi, buona serata.
Dipped in marzipan. This rumor seems to hover discreetly through the airwaves and the lines of BT, through your laptop or your mobs or PC. Got angry boyfriend trying to beat me, shouting on the phone line trying to cheat me. If your girl's cheating, well that's a problem. I hope it's just a phase and the good times blossom. But please don't be phoning my phone at one, talking about you're gonna knock me out like Michael Nunn. That's not cool, that's not fun. If you're feeling that vex, well I guess I'm done. And when you catch me in the street, bro, I might not run, you see. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends and just trap. Don't watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends and just trap. We deal with bare foolishness as a minor celeb. Where I'm from, you can't let it go to your head. Cause the day you start thinking like a soup, it's over. Might as well get down next to a cobra. 20-20 people get ate by ogres. Where I'm from, it ain't on. Fairy godmothers don't wave their wands or even respond when you hit them on the cellular. People assume
things, and that's kinda regular. When you assume things, that's when you get ahead of yourself and get put back on the shelf, roughly. I've seen it done before, trust me. If I start posing it off, rush me. Acting a lot, well, here's high hoping. Watch me now, better keep your eyes open. Slip and trip and watch the boat just start floating. Whoa. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends, and just trap. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends, and just trap. All up in your niggas, man. Coming like peanuts, all up in your stickers, damn. And it can be your great aunt Gertrude, who used to babysit and change your bum when you poo-poo. Don't let her catch you with takeaway food. Her look alone will probably break you. When she's ready, man, nothing can stop her. Cussing, be 2 years before she speaks to you proper. Lord, and it don't stop there. Ex-girlfriend's quick to give you the cold stare. Even if you're not there, she's got the grimace prepared. Might kick off at a wedding with some tables and chairs. Full course with no Lisa Colt jam. I'd rather kick off in the bedroom with some cream and eclairs. But nevertheless, there's stress in the air. No point holding your breath, cause it's already here. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends, and just trap. Don't watch that, watch that. Don't watch that. People in your business love to just chat. All up in your niggas, white friends, and just trap.
Sono tornati a trovarci negli studi di Radio X, gli amici di Cara Lettura. Io saluto Renzo Caredda e Sara De Benedetto. Ciao.
Ciao.
Bentornati a Radio
Ciao.
X. Allora,
ciao a tutti.
Per la verità eravate qua già da prima dell'inizio di questa diretta, perché stiamo registrando da qualche settimana i nuovi contributi che l'associazione Cara Lettura già dallo scorso anno mette a disposizione del pubblico di Cagliari Social Radio, di Radio X, e sono le vostre recensioni. Come le vogliamo chiamare, Renzo, queste schede, itinerari, percorsi di lettura, come li vogliamo definire?
Ma noi al nostro interno le chiamiamo, sono pillole per il piacere letterario, è un Viagra letterario questo, anche se mi dirai, chi ama la lettura, chi ha piacere della lettura, non ha bisogno di nessun tipo di stimolante in genere.
Però, dovrebbero, insomma, servire a stimolare quelli che già lettori, diciamo, abitudinari non sono.
Ma quelli sono tignosi, quindi...
Sono tignosi, sono duri da coinvolgere. Noi per questo glieli mandiamo con la tecnica dello stillicidio,
esatto.
Una pillola al giorno a orari un po' differenziati, anche per non annoiare troppo i nostri ascoltatori. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 10, subito dopo Buongiorno Cagliari, quindi tra Buongiorno Cagliari e l'inizio di Extra Live. Il martedì, il giovedì e il sabato, subito dopo la replica pomeridiana di Buongiorno Cagliari, quindi alle ore 15. In questo modo, durante la settimana, diamo la possibilità a tutti i nostri ascoltatori di ascoltare almeno tre, diciamo, suggerimenti di lettura curati dalla vostra associazione. Renzo, quali saranno i percorsi che seguirete quest'anno? Casuali, personali, soggettivi, oppure andrete per filoni? Come...
Dipende. Beh, i percorsi sono sempre un po' casuali, perché come per tutti i lettori ci sono le curiosità, ci sono le cose che ti capitano così, il consiglio di qualcuno, e quindi ti metti a leggere. Però c'è un altro aspetto, giustamente sfruttiamo anche, siccome leggiamo tanto per le serate che organizziamo come Cara Lettura, sfruttiamo anche le letture che facciamo in preparazione.
E tu mi stai dicendo che sei immerso in un tour de force di letteratura erotica in questo periodo, per questo hai fatto il paragone del Viagra prima.
Povero.
Non era casuale.
Purtroppo sì, devo dire che l'erotismo è una cosa molto bella, ma generalmente ognuno di noi ha le proprie fantasie, e le fantasie degli altri non sempre
coincidono con le proprie.
Esatto. Quindi leggere narrativa erotica, sì, in alcuni casi
E poi ti tocca leggere anche i best seller di erotismo. Adesso abbiamo appena registrato una stroncatura feroce delle sfumature di grigio.
No, è terribile.
Alle quali ovviamente non ti sei potuto sottrarre, perché se devi fare una cosa sull'erotismo nella letteratura, beh, questo è un best seller che hanno letto quasi
70,
tutti.
70 milioni di copie vendute, diciamo stime neanche recentissime, quindi probabilmente
intere foreste devastate inutilmente.
È stupefacente quanto un libro così mal scritto possa
attirarle. Ti sei chiesto perché? Dove nasce il successo di un,
di un
fenomeno
poi,
come questo?
È scritto da una donna, è scritto probabilmente, fa leva su alcuni aspetti della fantasia femminile, ma non parlo di erotismo, parlo proprio di fantasia.
Credo che sia più una questione di morbosità diffusa.
Ma non c'è niente.
Esiste un piacere diffuso, secondo me, nel guardare dal buco della serratura. E in fin dei conti, secondo me, questi libri questo fanno. Poi lo fanno nella maniera più banale possibile. Però
ha seguito dei percorsi diversi da quelli che generalmente seguono i grandi libri che arrivano nel mercato, per esempio, italiano. Cioè, io questa signora non l'ho vista nei programmi televisivi che occupano di libri.
Ha avuto un'operazione di marketing a priori, questo libro, se non sbaglio, che è stata una cosa.
Forse più sui giornali, su certi giornali, sui settimanali, però non ricordo di averla vista, per esempio, in televisione. Molto.
No, lei era una scrittrice, scriveva delle saghe, forse un po' sul genere fantasy. E dopodiché ha scritto questo libro, seguito poi dal sequel. Però devo dire che lei stessa si è stupita. A me quello che stupisce non è tanto che il fatto che un libro venda tanto, mi stupisce il fatto che il primo, io ho letto solo il primo, 50 sfumature di grigio, è veramente scritto male, e quindi lo leggi e dopodiché non leggi gli altri, perché al di là delle fantasie, al di là delle vicende, la scrittura è pessima. Della narrativa erotica, se prendi Istuardo, è scritto benissimo. L'età di Lulù di Almudena Grandes è ben scritto, al di là del fatto che ti piaccia.
Dai, terzo titolo da consigliare, su, così facciamo anche un trittico doc consigliata da cara lettura. Ne hai nominato due,
secondo me è un classico, come dire, intramontabile, Lolita di Nabokov.
Ok, continuiamo questo percorso con Cara Lettura, iniziato lo scorso anno. Io ricordo che voi siete stati tra i primissimi delle associazioni cagliaritane a mettervi in contatto con Radio X quando abbiamo lanciato il progetto di Cagliari Social Radio, e subito è nata l'idea di questa pillola di lettura, alla quale l'anno scorso hanno dato un contributo almeno 7-8 dei vostri associati che venivano settimanalmente a registrare le loro schede. Quest'anno ci saranno nuove voci che si aggiungeranno a quelle dello scorso anno, o più o meno saranno gli stessi gli autori delle recensioni, Sara?
Ma diciamo che non abbiamo ampliato il parco uomini negli ultimi mesi. Di sicuro stiamo cercando, come dire, altre associazioni con le quali collaborare, e questo in senso lato, nel preparare le serate, e perché crediamo che la collaborazione determini in generale un valore aggiunto sotto vari punti di vista. Innanzitutto il confronto con altri che magari hanno altre idee, hanno altri background, e quindi per definizione hai qualcosa da imparare. E poi è bello stare insieme, cioè ci piace proprio stare insieme, e è una cosa che stiamo approcciando forse adesso per le prime volte, e quindi perché no, probabilmente in futuro ci sarà qualche voce nuova, per adesso
quindi
siamo noi.
Manteniamo questo alone di mistero, oltre alla voce di Renzo, di Sara, di Maurizio, di Alberto, di Maria Bonaria, di Maria Pina, insomma di tutti quelli che vi siete abituati ad ascoltare nello spazio di Cara Lettura qua su Radio X, se ne aggiungeranno magari delle altre nel corso dell'anno. Io vorrei parlare con voi anche delle vostre serate, perché ne fate tante, le curate con grande attenzione ed è un po' il cuore della vostra attività di associazione. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi entriamo su questo tema.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
Oh wow, oh wow. of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
Siamo ancora in compagnia di Renzo e Sara, rappresentanti dell'associazione Cara Lettura, voci conosciute dagli ascoltatori di Radio X, perché ormai siete delle voci radiofoniche, da un anno vi hanno sentito tantissime volte i nostri ascoltatori nelle mini recensioni, schede, consigli, suggerimenti, come le vogliamo chiamare, queste piccole rubriche curate dalla vostra associazione all'interno del palinsesto della nostra radio. Però stavamo dicendo che è molto importante l'attività che voi fate nella città, nei vostri incontri con gli altri lettori, con persone che sono interessate a condividere con voi il piacere della lettura. Raccontateci un po' quali sono i programmi dell'associazione per i prossimi mesi.
In corso abbiamo un progetto che dura già da qualche anno. Portiamo in piazza, appena arriva il bel tempo ovviamente, portiamo in piazza i libri della nostra biblioteca in cirillico. Abbiamo acquistato uno stock di libri in cirillico.
Siete pazzi!
È un progetto finanziato e prestiamo i libri e una biblioteca circolante alle donne russofone che badano ai nostri vecchi.
Che bello però questa cosa, molto, molto bella. Praticamente date la possibilità a queste donne, che sono tante, ormai sono centinaia.
Abbiamo 300 tesserate.
Cioè donne 300 donne bielorusse, ucraine, sì, che vengono a prendere i libri da voi, perché siete gli unici che avete una biblioteca in cirillico, bello. E voi siete nella vostra sede, ricordiamolo, di via Santa Eulalia.
D'inverno loro vengono nella nostra sede a Santa Eulalia, mentre dalla primavera in poi siamo noi che andiamo, non noi. Il progetto in collaborazione con Malinci e Genti de Mesu, vanno le ragazze in piazza con i tavolini e prestano i libri.
Che bello, vedi, con voi ogni volta che si fanno delle chiacchiere che vanno al di là della semplice lettura dei libri o delle schede, si scoprono attività nuove. Questa è una cosa di cui non sapevo nulla, che dovremo in qualche modo anche raccontare. Magari la prossima volta vi chiedo di venire con due o tre di queste signore.
È difficile
vostre
perché hanno pochissimo tempo libero. Possiamo però fare una cosa: un giovedì o una domenica andiamo in piazza e parliamo con loro quando magari apriamo al prestito all'aperto.
Ci fate raccontare un po' le loro impressioni di lettura, magari anche semplicemente su un cellulare, poi ci date i file, li mandiamo in onda in radio. Ci piacerebbe molto raccontare questa storia.
Sono lettrici abbastanza, come dire, accanite.
Anche perché immagino che sono persone che hanno tempo libero, ne hanno, perché spesso lavorano, fanno lavori domestici, hanno del tempo libero, non hanno una rete di relazioni avendo la famiglia e tutto il resto.
Ma soprattutto molte hanno anche un buon livello culturale di base. Tant'è vero che, come dire, all'inizio eravamo anche un po' indecisi sul genere di libri da acquistare. E invece, tutto sommato, poi alla fine la scelta di comprare anche classici è stata premiante e loro stesse hanno cominciato a chiederci titoli e a indicarci anche nomi di autori che noi non conosciamo perché non sono tradotti. Quindi anche a livello, come dire, un po' di scambio di informazioni, di scambio culturale è stato abbastanza interessante.
E al di là del venirsi a prendere i libri in cirillico, mantengono poi un contatto con l'associazione, partecipano anche a qualcuna delle vostre riunioni?
No, è veramente difficile. Hanno contatti con le mediatrici culturali che collaborano al progetto, ma ripeto, hanno poco tempo libero e poi purtroppo
sono
noi
un
siamo
po' una comunità chiusa.
Noi siamo visti come i datori di lavoro, non siamo esattamente degli amici o delle persone con cui entrare in confidenza. Succede solo con poche persone in maniera limitata e perché entrano in contatto personale.
Ma è molto bello che voi avete pensato di occuparvi di queste persone un po' invisibili, perché devo dire la verità, ci sono preziose, ma sono molto discrete, si tengono un po' in disparte, hanno i loro luoghi di incontro, per esempio lì nella zona all'inizio di Via Roma, dove c'è quel giardino, quel grande ficus, vedo che si trovano, c'è quella stazione ugualmente dove arrivano i pulmini che le portano su e giù dai loro paesi, in Viale Colombo, di fronte alla Mediterraneo.
Ma noi abbiamo provato anche a intercettare la comunità rumena, abbiamo acquistato anche i libri rumeni, ma con loro è stato impossibile perché non hanno punti di aggregazione così regolari come per le donne di lingua russa.
Quindi è stata un'iniziativa dell'associazione, proprio, non è il comune o qualche altro ente che è venuto a cercare voi.
Ci siamo raggruppati in un raggruppamento temporaneo di associazioni e abbiamo vinto per due volte un bando regionale, siamo stati finanziati. Noi vorremmo farlo anche, devo dire, per la comunità cinese, filippina, pakistana, perché stiamo in marina e ci piacerebbe anche coinvolgere loro in questo
anche
momento,
la comunità maghrebina, araba,
anche certamente, certo. ci mancano in questo momento i finanziamenti, quindi siamo così, diciamo, in stand by, curiamo solo questi progetti per le donne di lingua russa, ma in seguito perché no.
Che bello, questa cosa è molto interessante, davvero dobbiamo trovare il modo di parlarne ancora. Un altro progetto che abbiamo in questo caso coinvolge anche Radio X, Cagliari Social Radio, è quello di andare a portare, diciamo, in radio la voce dei bambini attraverso le loro esperienze di lettura. Questo è un progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi, noi per il momento ve lo anticipiamo solo.
Sì, perché i tempi sono un po' più lunghi perché abbiamo a che fare con
materiale
l'amministrazione
molto,
scolastica,
molto sensibile.
I bambini non possono essere forzati, però i bambini stanno scrivendo, hanno già prodotto i primi testi, in pratica per spiegare. Abbiamo pensato che può essere bello che i bambini descrivano e consiglino ad altri bambini le loro letture preferite, quindi mandino in radio i loro consigli di lettura da bambini per bambini.
Ovviamente questo ha comportato un lavoro di grande psicologia e diplomazia con il corpo insegnante, cercando di sensibilizzare gli insegnanti, di fare le cose anche in maniera molto facile, molto che non sia troppo complicata da gestire nei rapporti con la scuola, nella registrazione dei programmi. Però questo programma è un regalo di primavera, speriamo di potervi fare, stiamo lavorando, sta lavorando soprattutto l'associazione Cara Lettura ormai da diversi mesi. Sara, altri appuntamenti che ci volete anticipare dell'associazione?
Allora,
aperti a tutti?
Assolutamente sì. Il prossimo appuntamento è per il 14 febbraio, che per noi, diciamo, casualmente è il giorno di San Valentino. In realtà noi, diciamo, partecipiamo in questa occasione per ormai forse il quinto, sesto anno consecutivo a Mi illumino di meno, che è la manifestazione che promuove il risparmio energetico promosso da Caterpillar. E mi fa piacere parlare di questa serata perché, come accennavo nell'intervento precedente, sarà forse una serata un po' diversa dalle altre perché non saremo soli. ma stiamo lavorando alla sua preparazione in collaborazione con le amiche di SNOC, dove SNOC è l'associazione Se non ora quando, che si occupa sostanzialmente della violenza sulle donne.
Anche loro sono state ospiti qui a Radio X e credo che anche l'anno scorso avessimo parlato di questa iniziativa che voi avete realizzato. Mi illumino di meno, io ricordo che abbiamo dedicato forse una finestra a quell'incontro. Ricordiamo il luogo dove si svolgerà l'iniziativa.
Allora, noi ci incontriamo il 14 febbraio presso il Caffè Savoia in Piazzetta Savoia in Marina,
che è uno dei vostri storici punti d'incontro.
Sì,
no?
Le serate noi sostanzialmente le facciamo quasi sempre lì.
Preferiamo un luogo pubblico, perché chiunque è libero di entrare, sentire, partecipare,
verso un caffè, ascoltare,
se
magari
si scoccia,
un po' di
se ne va, nessuno si gira e lo guarda storto, perché te ne vai, cos'è, non ti piace?
È un luogo di transito,
esatto, sì. Quindi chiunque può sentirsi in libertà.
E questa cosa sull'erotismo invece quando vedrà,
ecco,
la
nel
luce
corso, nel corso della serata allora abbiamo il presupposto, è questo: pensiamo che la violenza sulle donne abbia una marcata origine culturale, e quindi cerchiamo di mettere un po' in evidenza quelli che sono gli stereotipi e le discriminazioni di genere all'interno della narrativa. E io parlerò un po', ovviamente in maniera ironica per non appesantire, parlerò un po' di quelle che sono i pregiudizi di genere e gli schemi nella narrativa erotica. Sara si occuperà della narrativa più sentimentale,
mio malgrado, immaginare la sofferenza.
Tu fai la romanticona così.
Ma guarda, in realtà nel tentativo, come dire, di sfuggire gli armoni ai quali proprio non avrei potuto resistere, io e Rosy
si è beccato le sfumature di grigio. Tu potevi andare sfumature di rosa, diciamo, ecco.
No, diciamo che una scappatoia, io e Rosy, che ricorderete sicuramente, certo, in radio, l'abbiamo trovata in quella che è nota, non so, come Chicken Lit, cioè la letteratura per pollastrelle. Quindi immaginate il livello, stiamo parlando di autrici tipo Sophie Kinsella e robe del genere, che però vi assicuro è stata veramente difficile da digerire, però tant'è, mi tocca.
Va bene, io ringrazio Renzo e Sara per essere stati con noi anche in trasmissione quest'oggi. Vi ricordo l'appuntamento con Cara Lettura, anno secondo, diciamo così, nuovo ciclo di recensioni e schede letterarie curate dagli associati, dai soci di Cara Lettura, il lunedì, mercoledì e il venerdì alle 10 del mattino, il martedì, giovedì e sabato alle 15. Grazie a voi ancora.
Ciao a tutti, grazie a te.
Ciao, arrivederci.
Alla prossima. questo è il paesaggio oceanico, Oceanic Landscape delle Lilies on Mars insieme a Franco Battiato. Io saluto Marina e Elisa che sono venute a trovarci qua negli studi di Radio X.
Ciao.
Ciao.
Bentornate, voi siete state qua anche l'anno scorso, avete fatto anche un live qua a Radio X,
esatto,
vero?
Esatto, sì.
E siete venute a raccontarci in quest'ultimo segmento del nostro programma un bellissimo progetto, che è un progetto di viaggio per fare dei concerti in giro per l'Europa e addirittura, udite udite, negli Stati Uniti, fatto in modo molto particolare, non solo perché è intensivo, perché farete credo 40 concerti in 2 mesi, sbaglio?
Esatto.
Siete delle pazze anche voi, ma poi è bello il modo come lo farete, ma questo ve lo raccontiamo tra qualche minuto, perché per iniziare io volevo farmi raccontare da voi un po' la storia delle Lilies on Mars, no? Voi avete iniziato a suonare insieme quando?
Allora, noi siamo insieme da tanti anni, ci conosciamo da sempre, da quando eravamo adolescenti. Abbiamo iniziato questo progetto nel 2008, spinte dalla voglia di sperimentare suoni diversi dal solito, dai soliti, insomma, che usavamo al tempo. Sì, semplicemente da questo, dalla voglia di sperimentare.
Poi siete state a Londra, siete state fuori per un po' di tempo, avete girato, no?
Siamo state 13 anni in Inghilterra.
Ecco.
Poi c'è stato il tour con Battiato e appena rientrate da quel tour, motivatissime, abbiamo fatto Lilies on Mars, l'abbiamo creato.
Molto bello. Allora, questo progetto è un progetto davvero molto interessante. Tra l'altro io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a conoscere la vostra musica. Noi abbiamo mandato questo pezzo, che è il pezzo nel quale c'è il featuring di Franco Battiato, tratto dall'album Dot to Dot,
esatto,
punto per punto, che è il vostro ultimo lavoro discografico, giusto? Questo
sì.
Disco, questo album. E poi vi faremo ascoltare anche un altro pezzo, sempre tratto dallo stesso album, ma io inizierei con voi a parlare di questo progetto del tour, perché intanto il significato del suonare dal vivo per una formazione come la vostra è molto importante, immagino.
Essenziale.
Sì, è fondamentale.
Voi avete fatto tanto live nel corso della vostra, diciamo, seppur giovane, sì, carriera, diciamo. Avete suonato spesso dal vivo nei,
sì,
club?
Abbiamo suonato parecchio, siamo già state negli Stati Uniti, però questa è un'occasione veramente speciale perché saremo la band di apertura della band inglese Fanfarlo. Avremo di fronte un pubblico decisamente vasto, e dunque sarà un'esperienza meravigliosa.
Ecco,
che
mi dicevate
non
che negli
loro.
Stati Uniti farete più di 20 date.
Facciamo 23 date negli Stati Uniti. Partiamo da San Diego e, oddio, sono tante, non le ricordo.
Fino a Washington.
Bellissimo.
Gireremo un po' per tutti gli stati.
E quindi tantissimi pubblici diversi, contesti diversi, porterete la vostra musica a contatto con tanta gente. Ma prima di andare negli Stati Uniti, mi dicevate che voi da febbraio iniziate un tour europeo.
Un tour europeo prima, quindi l'8 febbraio partiamo dall'Inghilterra, quindi siamo felicissime in qualche modo di ritornare, chiamiamola la nostra casa.
La vostra seconda patria, diciamo.
Sì, non lo so, siamo ancora confuse, chiaramente siamo nate qua in Sardegna, però abbiamo vissuto 13 anni molto molto intensi, soprattutto per la nostra crescita musicale, quindi.
Ma voi siete andate a Londra per cercare di diventare delle musiciste, o siete andate con altri progetti e poi siete diventate delle musiciste?
Siamo andate per fare musica, per conoscerla da un certo punto di vista, in un modo diverso.
Per esplorare.
E consigliereste ad altri ragazzi che hanno questa voglia di fare musica di andare a fare una full immersion in una città di musica come Londra, ma magari Berlino,
ma
un'altra
assolutamente
città?
Sì, assolutamente sì, è un'esperienza da fare, ma sì, ma c'è il confronto che è sempre importante per chi vuole fare musica o arte comunque in generale, quindi una città come questa è come quella,
sì.
È assolutamente da sperimentare.
Ma poi l'importante è spostarsi e fare il più possibile, non rimanere comunque sempre chiusi circoscritti nella solita città o regione. Evadere e confrontarsi con gli altri è la cosa fondamentale, a parte proprio vivere, stabilirsi in un'altra città. Fare il più possibile perché qualsiasi nuovo incontro o qualsiasi cosa diversa dal solito, dal comune, può portare a aprire, può portare cose nuove, aprire porte che,
inaspettate, insomma, inaspettate.
Sì, possono generare delle ispirazioni diverse. D'altronde quello che per noi è essenziale è avere una costante ispirazione, no?
Sì, l'artista ha direi quasi il dovere di mettersi in gioco ogni giorno, e se riesce a circondarsi sempre di cose, di situazioni nuove che lo possono stimolare, i fiori che nascono sono davvero belli e interessanti. Raccontatemi un po' come è nato il progetto di questa tournée. Questo è un po', diciamo, figlio del vostro modo di ragionare. Già in questi primi minuti di intervista la gente sarà resa conto della passione che mettete nel vostro lavoro e come vivete questo vostro progetto di vita artistica. Però pensare in grande, no? Pensare, dire: io sono una cittadina del mondo, vivo in Sardegna, però sono un cittadino del mondo, devo andare a portare la mia musica in giro per il mondo. Non fa una grinza, però non tutti riescono a farlo. Com'è che ha preso forma questo progetto? È stato un lavoro che ha fatto la vostra agenzia, che avete curato anche voi personalmente, i contatti con i promoter locali? Come è funzionato?
Ma in realtà questa è stata un po' una sorpresa anche per noi. Siamo state invitate da questa band per aprire i loro concerti. Noi chiaramente ci siamo sempre esposte in un modo tale che si potesse arrivare a questo. Lo abbiamo sempre fatto da sole, e invece in questo momento abbiamo un'agenzia dietro.
Ed è un'agenzia inglese?
È un'agenzia inglese, sì.
E quindi voi seguirete la stessa band sia nel tour europeo che poi nel tour americano?
Esattamente.
Ok, allora io intanto ascolterei un altro brano dal vostro disco che ho già pronto qui. Ce lo vuoi introdurre tu?
Sì, si intitola Dream of Bees, è il nostro secondo singolo e anticipa l'uscita del disco proprio negli Stati Uniti l'11 febbraio.
On Mars a Radio X quando sono le 19:58 minuti, ma noi oggi faremo sicuramente uno strappo alla regola, andremo un po' oltre il limite classico di questa nostra trasmissione, perché ci fa davvero piacere averle qua in studio. Ci stanno raccontando come è nato il loro progetto musicale, dei loro viaggi per il mondo con la loro musica. Sono in partenza per un tour europeo e poi per un tour negli Stati Uniti, ma non c'è solo questo aspetto di sorprendente, quanto anche il modo come voi state affrontando questo progetto. Ho letto da qualche parte che state cercando di raccogliere diciamo finanziamenti attraverso un crowdfunding, un'operazione di crowdfunding per sostenere questo vostro tour, quindi sarà in qualche modo un progetto partecipato questo vostro
tour. Lo speriamo fortemente che sia partecipato. Beh, noi abbiamo deciso di fare questa iscrizione su questa piattaforma che dà la possibilità e la visibilità all'artista di creare dei pacchetti in cambio di una donazione. Ci teniamo a sottoscrivere uno scambio. Certo. Di conseguenza.
Quindi chiedete alla gente che ama la vostra musica di sostenere, di diventare dei piccoli stakeholder, dei piccoli investitori su questo vostro progetto.
Sì.
Come bisogna farlo? Diamo le coordinate a chi ci sta ascoltando. Bisogna andare su un sito?
Sì, è molto semplice. In realtà basta andare sul sito di Kickstarter e cercare Lilies on Mars, oppure andare sulla nostra pagina di Facebook, che si trovano i link, insomma lo postiamo abbastanza insomma
siamo abbastanza invasivi.
Siete virali.
Aiuto. No, cerchiamo di non stressare più troppo.
No, per me è abbastanza imbarazzante questa cosa, anche se è ovviamente innocua, però facciamo fatica ad avere insomma delle richieste controllate, vedete, seguiteci.
Gli artisti hanno sempre difficoltà a autopromuoversi, a cercare di convincere la gente a investire su di loro, però secondo me è molto bello invece questo fatto di una partecipazione di base al vostro progetto. Immagino che ci saranno già delle persone, degli amici che vi hanno dato.
Per noi è meraviglioso, abbiamo anche ritrovato delle persone, sai, quando leggi il nome di chi fa il pledge, che sarebbe appunto la donazione, e dici ma pensa a te, gli è arrivato il messaggio e ci sono delle persone che sono veramente prontissime lì a supportarti.
È un po' come condividere la vostra sfida, è come se voi steste partendo, non so, per una regata oceanica e chiedeste alle persone di venire con voi e di affrontare con voi questo tour. Infatti sarebbe molto bello, adesso ne parlavamo anche nell'intervallo mentre andava la musica, raccontare a queste persone che vi stanno sostenendo in questo progetto questo viaggio.
On the road. Credo che faremo decisamente il possibile per poter documentare tutto quello che potremmo, perché
qualche diretta se la volete fare su Radio X con Skype, da dove vi trovate, per raccontarci quello che state facendo, noi siamo
assolutamente volentieri, molto molto volentieri.
E poi dovreste secondo me fare video, immagini, fotografie, perché secondo me è proprio una cosa molto bella, molto insolita. Tra l'altro credo adesso non mi vorrei sbagliare, ma credo che non ci siano precedenti di artisti sardi che hanno fatto 50 concerti in Europa e nel mondo nel giro di 2 mesi, quindi è una cosa, state facendo quasi un piccolo primato, quasi un piccolo record, no?
Non lo so, onestamente
non sono sicura al 100%, però non sono tanti e speriamo che siano sempre di più, perché alla fine è bello aprire le porte anche ad altri artisti. Ogni volta che è successo ad altri artisti amici italiani, noi eravamo felicissime per loro e tifavamo per loro, perché comunque qualsiasi italiano che fa musica rivolta al pubblico internazionale, che finalmente riesce a girare il più possibile, è una porta che si apre insomma.
Beh,
a tutti.
Certo, l'arte poi è, devo dire, uno dei prodotti che in Italia ci riesce meglio, quindi se riusciamo a portarlo in giro per il mondo, a farlo apprezzare, siamo tutti contenti. Io volevo dare un'altra informazione al nostro pubblico: chi volesse salutare le Lilies on Mars prima della partenza per questa impresa titanica di questo Tour de Force, le può vedere live nei prossimi giorni in vari centri della Sardegna. Vogliamo ricordare le date, i luoghi di questi vostri concerti?
Allora, suoneremo giovedì al Vinile a Carbonia, venerdì a Oristano al Renoir e il sabato 1 febbraio a Castè. A Cagliari.
Questo sabato sono a Cagliari, quindi potete andarle ad ascoltare dal vivo, magari a comprare il disco anche, no?
È disponibile
nel live, anche in formato fisico oltre che digitale, quindi potete comprarvi il disco e potete magari decidere lì per lì di fare un investimento intelligente
e
comprarne 10 per regalarli ai vostri amici o sostenere il tour delle Lilies on Mars. Va bene, allora rimaniamo intesi così, verremo andremo sicuramente a vedere il vostro live.
Grazie.
E poi ci racconterete lungo la strada come sta andando questo bellissimo tour.
Assolutamente, certo.
Sì. Va bene, in Pronto. Bocca al lupo.
Crepi. Lupo, grazie.
E alla prossima. Ciao.
Alla prossima, ciao.
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 Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.